Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Buonasera innanzitutto, come già anticipato da Antonio Lampis, qui abbiamo sette rappresentanti del jazz in regione, sono molti, li abbiamo chiamati perché, come detto, avremo una specie di super bignami delle cinque serate che si sono tenute intorno al jazz. Quelle sono le file che, delle persone che, ecco, molte di voi erano in mezzo a quelle file, per cui vedo annuire molti. Oggi comodamente vedremo alcuni estratti proprio di quelle serate e ci interrogheremo un po' sul come mai di questo successo del tutto inaspettato. Vi presento però prima i nostri ospiti, iniziando da Laura Weber, che come donna smentisce quello che diceva Paolo Conte, che le donne non amano il jazz. Lei lo ama perché ci lavora da più di 30 anni in questo ambiente, cura la rassegna del Laurin, cura anche i concerti di musica, di world music, che si tengono a Castel Trautmannsdorf nei Giardini Botanici, e poi ci parlerà naturalmente lei direttamente della sua attività. Luca Sticotti, che è un musicista, un compositore e che ha dato vita da pochissimo a un festival molto interessante che si tiene a Pineta di Lives. L'ultima edizione era, il suo titolo era From North to North, proprio perché si interessa in particolare del Nord Europa. Norbert Dalsas, che da moltissimi anni lavora con il gruppo Decadenza Bressanone, in un luogo storico che leggevo dal 1500, a metà del 1500 esiste. Nicola Ciardi, che dirige il festival di Bolzano, che si chiama adesso Jazz and Other, perché nel corso degli anni è cambiato moltissimo, e anche lui ci racconterà i più di 20 anni che vedono portare lui e il suo staff il jazz qui a Bolzano. Ewald Conchider, che insieme ad Enzo Costa cura Merano Jazz, il festival meranese che si terrà in luglio anche quest'anno e che ha una caratteristica molto precisa, dopo la vedremo, perché ha sempre abbinato alla musica anche un incontro con i musicisti, quindi un workshop guidato da Franco D'Andrea, di cui avremo modo di riparlare. Gabby Fight del Carambolage, che è l'anima appunto di tutte le iniziative del Carambolage, un piccolo teatro che ha voluto sin dall'inizio, accanto al cabaret, accanto al teatro vero e proprio, anche il jazz. E poi in chiusura Vittorio Albani, che è manager di alcuni importanti musicisti nazionali, internazionali, di fama internazionale. Uno di questi è Paolo Fresu, che abbiamo visto 5 volte almeno qui a Bolzano, e che ha un po' coordinato anche questa iniziativa, che è nata da un'idea appunto dell'Ufficio Cultura. Vi proporremo subito gli inizi di queste 5 giornate e anche un po' gli inizi della storia del jazz attraverso la voce di Stefano Zenni, che è uno dei relatori invitati da Vittorio Albani, ma a lui chiederei proprio brevissimamente, proprio per iniziare, quindi si prende il microfono con il quale ha una certa consuetudine, di raccontare un po' quella che è stata l'idea venuta a lui e a Paolo Fresu di presentare per una volta il jazz non soltanto come e attraverso la musica, principalmente con la musica, ma anche attraverso le parole che raccontano la musica.
L'idea che è stata raccolta è venuta, non è stata una cosa venuta fuori all'ultimo momento. Con Antonio Lampis, che è qui presente, ne parlavamo già da almeno un paio d'anni, e credo in un incontro fortuito di avere detto al dottor Lampis: proviamo anche col jazz. Visto, l'anno scorso parlavo dell'anno prima, in questa secondo me molto intelligente proposta che si chiamava, che si chiama ancora, On and On. L'anno precedente a questo il tema era decisamente spiazzante, e cioè mettere insieme o mettere vicino ipotesi classiche con la musica elettronica. Personalmente, come appassionato di musica e di cose contemporanee, mi sono stupito da me stesso. E dopo un po' ho gioito, perché ho trovato molto intelligente questa proposta. E il jazz, che in qualche modo stava, tra virgolette, diventando di moda, pensavo potesse essere un'idea buona da proporre per il futuro. E ho trovato nel dottor Lampis qualcuno che la pensava forse come me, perché me l'ha subito ripassata questa palla, e poi è nata questa idea adesso. Questo è proprio la nuce dalla quale poi è nato tutto quanto il progetto.
Allora, ecco, adesso il microfono funziona, quindi io direi proprio davvero di iniziare a rivedervi anche in sala, numerosi, nel primo incontro con Stefano Zenni, che secondo il percorso tracciato da Vittorio Albani e da Paolo Fresu ha ripercorso la storia attraverso 5 grandi trombe della storia del jazz. In questo caso però Stefano Zeni ci ha fatto un po' una specie di ritratto degli inizi del jazz in generale, quindi vediamo questa prima clip e dopo entriamo proprio nella discussione vera e propria.
Il jazz è nato grosso modo agli inizi del Novecento, è nato a New Orleans, anche se c'erano, come dire, i germi del jazz erano presenti un po' in tutti gli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Orleans aveva le condizioni sociali, economiche, etniche, musicali, perché poi il jazz nascesse lì, perché era essenzialmente una fusione di culture molto diverse. C'erano neri africani come ex schiavi, c'erano italiani che portavano e francesi che portavano la cultura dell'opera, c'erano gli spagnoli e tutta la cultura latinoamericana che avrà poi un ruolo fondamentale nella nascita del jazz. Grazie ad Armstrong è entrata l'idea, la nozione del solismo, cioè il solista, il musicista che improvvisa, questa volta sì, improvvisa in solitudine, da solo, accompagnato dalla ritmica, ma è in grado di svolgere un discorso autonomamente. Armstrong è stato uno dei più grandi cantanti della storia del jazz, che ha rivoluzionato l'idea stessa di canto, ma non solo nel jazz, in generale nella musica pop, ma anche classica, nel canto in generale, perché Armstrong ci ha insegnato che ognuno può cantare con la sua voce. Ognuno canta con la sua voce, anche se questa voce è roca, è aspra, è così, molto apparentemente respingente, e non è bella secondo i canoni occidentali, ma in realtà è la mia voce, la voce di Armstrong, è la voce di Frank Sinatra, è la voce di Ella Fitzgerald, è la voce di Tom Waits, è la voce di Billie Holiday, l'idea di poter cantare con la propria personalità, la propria voce. Armstrong ha inventato, letteralmente, inventato il concetto moderno di jazz.
Questa era la prima giornata delle cinque giornate del jazz, che ha iniziato appunto con Stefano Zeni. Vediamo poi adesso delle foto che scorreranno di queste cinque giornate. È il primo piano di Paolo Fresu. Brevemente, Vittorio Albani, il perché Paolo Fresu tra i tanti relatori o curatori artistici possibili di questa iniziativa? E poi vedremo come si può fare da New Orleans jazz a Bolzano, lo vedremo con tre di questi organizzatori.
Paolo e i relatori, allora, a questo punto direi. Ovviamente ci siamo trovati davanti alla normale retorica domanda: a chi chiediamo di fare questa cosa? Per quanto riguarda i relatori, ci ho pensato un pelo più io, che sono anche reduce da una certa esperienza di visione e di frequentazione di queste tipologie di presentazioni jazzistiche. Ho tentato, senza voler offendere nessuno, e mi sono anche confrontato con i grandi nomi della critica italiana, volutamente cercando di escluderli, nessuno si è offeso, ma ho detto: non vogliamo la classica presentazione in doppio petto, accademica. È importantissimo sapere come viene strutturata un'ipotesi jazzistica, che cos'è una struttura di un brano, che cosa vuol dire AABB, però se, così come lo dico io qui questa sera a dei neofiti, ho chiesto invece proprio ai relatori di non farla questa cosa, e siccome purtroppo molti di questi relatori comunque sarebbero scivolati o non lo so, in questo territorio, siamo andati a ricercare dei nomi potenzialmente diversi, innanzitutto degli affabulatori o dei raccontatori, Zenni piuttosto che Onori, Vigna, Merighi sono voci innanzitutto abbastanza note in Italia perché sono voci di Radio 3, conducono trasmissioni specializzate sulla musicologia e sulla musica afroamericana e via di questo passo. Puntini in sospensione, il resto potete capirlo, insomma, abbiamo cercato una scelta giovane e veloce, insomma, che potesse parlare, non dico alla Massaia di Voghera famosissima, ma comunque veramente a un pubblico più ampio possibile. Fresu perché fondamentalmente è uno dei nomi, su questo non c'è dubbio, in ascesa a livello continentale, forse qualcuno dice anche di più, e poi perché c'era un problema. Se si chiama un jazzista a suonare la propria musica, non ci sono di sicuro problemi di sorta. Se si chiama un jazzista con un proprio gruppo, formato da 5 musicisti, in questo caso, a suonare musica di altri, va bene che il jazz ha, come forse qualcuno si ricorderà e nel corso di questi incontri è stato detto, ha una Bibbia comune, ha un Vangelo comune che si chiamano standard, cioè esistono proprio dei libri che si chiamano i libri dello standard, degli standard, che tutti i jazzisti del mondo, dalla Nuova Zelanda al Belgio, dall'America del Nord all'America del Sud, devono conoscere. È come un rito di preghiera che tutti comunque, se due jazzisti non si sono mai visti e devono suonare dopo 5 minuti, prendono un titolo e lo fanno. Perché? Perché lo hanno studiato, ce l'hanno, è genetica questa cosa. E in più per il fatto che, tornando alla scelta del quintetto di Paolo, perché è un gruppo che è insieme da 24 anni, ha tutti i componenti del gruppo hanno una capacità didattica, perché tutti si incontrano tra di loro e non a insegnare jazz, e nei conservatori, nelle scuole di musica importanti d'Italia, e voi anche in un'occasione sola. Paolo ha riunito tutto questo quintetto da anni, ormai da 15 anni, forse di più, 17, ai seminari jazz di Nuoro, e lì ogni anno per 15 giorni stanno insieme, si confrontano, si capiscono al volo. Sono arrivati questi signori e si sono sentiti ovviamente telefonicamente nei giorni precedenti, ma non hanno mai provato i brani di Armstrong, i brani di Gillespie, eccetera, anche se li conoscevano, insomma.
E quindi, insomma, era importante che questa storia arrivasse anche quasi spontanea agli ascoltatori che appunto erano lì. Abbiamo sentito citare New Orleans. Bolzano non è New Orleans, però si è riempita come se fosse stata New Orleans la sala Benedetti Michelangeli del Conservatorio di Bolzano. Anche il luogo era piuttosto caratteristico, insomma, per introdurre una serata di questo genere. A Bolzano il jazz lo fanno da molti anni Laura Weber, Nicola Ciardi e da 10 anni circa anche Gabby Fight del Carambolage. Però chiederei, visto che il 24, gli anni 24, il gruppo di Paolo Fresu è stato citato, 24 anni, 23 sono anche gli anni che Nicola Ciardi lavora intorno al Festival di Bolzano Jazz, che adesso si chiama Jazz and Other. Partirei proprio da questo per spiegare un po' questa storia. Nicola Ciardi.
E a proposito di Fresu, devo dire che è stato invitato al Festival, mi pare alla terza edizione, quindi parlo di 22 anni fa, qualcosa del genere. E in quell'occasione avevo ricevuto un CD, proprio di questo suo primo CD con questo gruppo, mi era piaciuto moltissimo, era un ragazzino all'epoca, però di grande venire, infatti. Così è successo.
E poi lo sentiremo anche in una clip.
E di adesso non ricordo se l'87 o qualcosa del genere. E quindi Paolo Fresu, il Festival di Bolzano, l'ha scoperto allora. Oggi lo celebriamo, ma allora...
Ecco, allora l'idea di fare un festival a Bolzano è partita da un gruppo di persone.
No, adesso bisogna dire una cosa. Attorno all'80 avevamo capito che lo spazio jazz praticamente era inesistente in questa città. E con un gruppo di amici si è deciso di provare e vedere un attimo... di organizzare un qualche cosa piano piano, ma non il concertino fine a se stesso, perché quello interessa poco, ma proprio di promuovere un festival internazionale. Infatti all'inizio si chiamava Jazz Summer, perché lo facevamo in luglio in genere, e di lì siamo partiti. Abbiamo avuto degli appoggi morali, molti appoggi morali, e così siamo partiti. Un primissimo concerto, e in sala so che c'è una persona che ha sentito questo concerto, ne abbiamo parlato prima, il concerto di Codona, di Don Cherry. Don Cherry, Walcott e chi amnesia? E Nana Vasconcelos.
Quindi tutti si conoscono qui, ecco. Erano tutti quelli che sono qua.
È stato un successo tale che proprio ci ha dato poi la spinta, benissimo, allora organizziamo un festival in più serate, eccetera, eccetera. Qui la storia è lunga. Nel frattempo abbiamo realizzato circa 400 concerti in questo periodo, in quest'arco di tempo. Sono passati di qui circa 1500 musicisti di tutti i continenti. Quindi voglio dire, la città ha avuto qualcosa. Purtroppo un po' per la comunicazione, un po' perché il jazz che si presentava all'epoca non era proprio jazz da battito del piede, per cui oltretutto 20 anni fa la cultura media verso questo settore della città era un pochino più arretrata rispetto ad oggi, quindi con fatica siamo andati avanti.
In questo senso volevo chiedere, nell'80 era una passione un po' clandestina quella del jazz?
No, assolutamente. Io ricordo negli anni 50, posso dirlo perché anni 50 io ero ragazzo, l'ho vissuta bene la cosa, tra l'altro io ho un amico qui che era presente a quei concerti. Dovete pensare che nel 52-53 il rock and roll non c'era, cioè diciamo come stavano le cose. C'era la radio, non c'era la TV, la radio erano i cantanti di Sanremo, i soliti Gino Latilla, Nilla Pizzi, eccetera, eccetera. La nostra generazione si rifugiava verso una musica un po' più moderna e per noi il cantante d'eccellenza era Frank Sinatra, ad esempio. E per quanto riguardava la musica per noi all'epoca moderna, che poi era il jazz tradizionale, New Orleans, queste cose, era per noi una grande scoperta. E nel 53, credo con il mio amico che è lì, abbiamo promosso al Circolo Universitario qui a Bolzano il primo concerto jazz, che era una band di Milano che si chiamava Original Milan Jazz Society, mi sembra una cosa del genere.
Mi correggo,
Original Lambro Jazz Band, un concerto eccezionale. Perché dico questo? Perché già in quell'epoca la sala era pienissima, cose incredibili. Molti concerti sono stati fatti poi durante l'anno scolastico, in varie sedi, eccetera. Gli studenti, dico, erano interessantissimi a questa cosa. Poi purtroppo, dico purtroppo fra virgolette, mi dispiace per Albani, è arrivato il rock and roll e ha rovinato tutto.
Ha rovinato il jazz. Forse adesso,
ha rovinato
adesso le due
tutto
cose
perché,
convivono.
No, adesso,
sicuramente è cambiato i gusti.
La mia è una battuta. Ma perché? Perché chiaramente il jazz nel frattempo si era evoluto. Quindi non si ascoltava quasi più il New Orleans, il Dixon, si cominciava ad ascoltare la musica cosiddetta del dopoguerra, quindi il bebop, i californiani, eccetera, eccetera, i vari Gillespie, ed era una musica un pochino, l'approccio perlomeno, un pochino più difficile, un pochino. Poi, quando nel 56 più o meno è esploso il nostro amico rock and rollaro, come si chiama, il Madonna che mesia. Vabbè, lì tutta la gioventù si è rivolta verso questa musica, no? Elvis, che indubbiamente ha una sua qualità, non la si disconosce, però diciamo subito che non ha inventato nulla. Io ripeto sempre, è la sua ispirazione è sempre stata in rhythm and blues. Cosa molto
antecedente. Da quello che dice Nicola Ciardi abbiamo imparato che il jazz viene molto prima del rock and roll, anche se nelle gerarchie magari è il contrario, ma non è così. No. Si dice che nel Novecento il jazz sia diventato la musica classica leggera, tra virgolette, e di questo magari parleremo. Laura Weber, anche lei, come Nicola Ciardi, ha collaborato anche con Nicola Ciardi a costruire questo jazz che forse veramente è iniziato nel 56 anziché nell'80, insomma, chi lo sa, quello è stato il primo mattone. Ecco, attualmente lei porta avanti un'esperienza in un club, tra virgolette, privato, in una struttura privata, tutti i venerdì, ci sono tutti i venerdì appunto concerti jazz e non solo lì a Laurin. Prego, Laura Weber.
È vero, con il GMP sono stata quasi per 24 anni. Volevo dire che abbiamo avuto delle cose stratosferiche nel festival, proprio forse anche quando veniva meno gente abbiamo anticipato i tempi con musicisti che oggi sono grossissimi nomi della scena del jazz, ma non solo, anche con Norbert all'inizio degli anni 80 con il Decadence. Abbiamo portato, parlando di Paolo Fresu, diciamo forse le prime volte in regione Paolo Fresu. Vero Norbert?
assente, sì. Laura Weber,
sì,
in un,
però
in una...
non è per dire chi ha portato, certo, o non ha portato, certo. Diciamo che comunque sono venuti tantissimi musicisti comunque in regione, sebbene magari non c'era così tanta gente in certi periodi, perché Nino negli anni 80 all'inizio avevamo sempre tantissima gente ai festival, e poi un po' prima io comunque facevo parte di un'associazione jazz all'inizio degli anni 70, dove praticamente si facevano già dei nomi nel 73, potrei dire Johnny Griffin, e nel 76 Chet Baker, e ci sono stati dei nomi anche in quel periodo lì abbastanza importanti per quello che era la storia del jazz portata in regione e a Bolzano.
In particolare.
Oltretutto io sono una sostenitrice su Bolzano, secondo me Bolzano è una delle prime città che ha fatto tanto jazz in rapporto a tutto il resto d'Italia.
E se questo perché, le dovute, secondo Laura Weber? Come se, mai?
Perché qui ci sono stati degli appassionati, come diceva Nino, quando lui negli anni 50 voleva sentire qualcosa di diverso, e questi e loro sicuramente hanno contribuito a creare altre voglie di conoscenza su altri generi di musica.
E questo tema della diversità della musica jazz forse può tornare, perché forse appunto non è un caso che così tante persone siano andate a vedere 5 serate di jazz, quando veniamo normalmente invece tempestati o bombardati di musica diversa. Un'esperienza più giovane, che è quella del Carambolage, ha solo 10 anni, è un teatro piccolo come anche quello di cui parleremo dopo con Norbert d'Alsace, ha sempre avuto il jazz nel suo programma, nel suo cartellone. In qualche modo voi siete eredi di queste esperienza lunga di Nicola Ciardi, di Laura Weber. Voi come vi siete mossi appunto 10 anni fa, quindi nel 96-95, insomma, pensando una stagione di jazz a Bolzano in un piccolo teatro come il vostro?
Beh, il Carambolage è uno spazio piccolo e io mi sento promotrice della curiosità, nel senso che al Carambolage non facciamo soltanto concerti, ma facciamo anche cabaret e teatro, e questo è la cosa che a me piace promuovere, cioè la diversa vista di tanti artisti, e questo trovo nel jazz molto concentrato, nel senso che il jazz è una tipologia di musica dove più persone si incontrano e sperimentano l'essere, e l'essere sul palco, l'essere nella vita, e perciò chiaramente il jazz deve esserci al Carambolage, e noi sin dall'inizio abbiamo cercato di organizzare dei concerti di alto livello, e anche abbiamo sempre cercato anche di fare jazz un po' diverso.
E poi avete la fortuna, come recita anche le note che accompagnano i vostri festival, che anche grandi nomi accettano compensi piccoli per suonare in un luogo così familiare come può essere quello del Carambolage, perché anche il tema dei compensi ovviamente è piuttosto serio per invitare qui grandi nomi. Nicola Ciardi ha citato Dizzy Gillespie come l'inizio un po' del cambiamento dell'ascolto musicale del jazz. La seconda serata di questo ciclo era dedicata proprio a Dizzy Gillespie, di cui adesso sentiremo poi una clip montata appunto in proposito, e dopo continueremo la nostra discussione sul fare jazz a Bolzano, ma anche in regione.
Diciamo una figura storica ormai, perché Gillespie è uno dei più grandi musicisti del jazz, e togliamo anche la retorica al termine grande, nel senso che è uno dei creatori di questo linguaggio. Infatti la serata è stata dedicata alla sua figura musicale, ma anche al linguaggio che, grazie a Dizzy Gillespie e a Charlie Parker, è nato alla metà degli anni 40, che è il bebop. Gillespie, a mio parere, è importante anche al di là del bebop. Per esempio è stato il primo musicista di jazz a andare a cercare le radici africane consciamente, andandole a trovare nel posto più vicino, che era Cuba. E nel 1948 col percussionista cubano Chano Pozzo ha avviato una collaborazione importante che ha dato vita a quello che si chiama cubop o afro bebop cubano.
Ma
voglio ricordare qui che Gillespie nel 1956 guidò un'orchestra su progetto e su finanziamento del Dipartimento di Stato americano, che fece una tournée nei paesi caldi, nell'Estremo Oriente, in Iran, in Turchia, in Grecia, portando come linguaggio di fratellanza, tra virgolette, il jazz in una big band che comprendeva tra gli altri Quincy Jones e Melba Liston e anche musicisti bianchi come Phil Woods. Quintetto che adesso appare classico, con tromba, strumento a fiato, che può essere sax alto, sax tenore, pianoforte, contrabbasso e batteria, e in realtà il combo è un'invenzione del bebop. Nel jazz di New Orleans le formazioni erano diverse, si usava il clarinetto, c'era molto spesso il trombone, nell'epoca swing c'erano soprattutto orchestre, dobbiamo aspettare il bebop per avere la celebrazione e in un certo senso l'apoteosi di questa piccola formazione.
Quindi torniamo a parlare proprio con Nicola Ciardi, che aveva accennato prima di andare nella cosiddetta periferia, che in periferia non è Merano, Bressanone e Lives, naturalmente, che aveva detto proprio che Dizzy Gillespie un po' ha iniziato a mettervi, tra virgolette, in crisi nel pubblico degli ascoltatori, perché c'era pure anche la concorrenza del rock. Anche la storia appunto del Festival di Bolzano ha avuto il suo andamento sinusoidale.
Sì, adesso
diciamo.
Dizzy Gillespie va bene, però io credo che si debba ricordare soprattutto Charlie Parker, perché è lui che ha dato questa spinta al giovane Dizzy Gillespie, anche se aveva 2 anni in più Gillespie. Era un pochino più vecchio, vale a dire, uno ne aveva diciamo 19, l'altro 21, non è che... Sì, e in questo caso, nelle 5 giornate, trattandosi di tromba come strumento principe, chiaro, si doveva parlare di Gillespie, però ricordiamo appunto Charlie Parker. Questa per l'epoca era musica difficilissima. Io mi sono accorto adesso, ascoltando, stavo battendo il piede. Ma allora...
Quindi hai imparato.
Ho imparato. Allora era difficilissima questa musica. Non si trovavano i dischi, parlo sempre del periodo 52-53, quando appena arrivava qualche disco così. E assimilare questo linguaggio, per noi abituati al jazz tradizionale, quindi quello di cui accennava prima, musica popolare negli Stati Uniti, ad esempio, era lo swing, che era proprio musica da ballo. Nelle grandi sale delle grandi città, orchestre come Duke Ellington, Count Basie, Lunsford, cito alcuni così, erano praticamente orchestre adibite al divertimento del pubblico degli anni 30 in particolare. La big band di Benny Goodman, per esempio, eccetera. Quindi musica, direi, facile, al primo ascolto anche per noi all'epoca ragazzi. Poi invece la grande rottura è stata proprio col passaggio repentino di questa musica che all'epoca hanno chiamato bebop, non so se loro o i critici. Comunque, per dire quanto era difficile questa musica, non qui a noi, a Bolzano, ragazzi, così, ma gli stessi musicisti che frequentavano a New York le sale adibite a questo genere di musica, bebop, era frequentata da mezzanotte in poi da musicisti come Louis Armstrong, che andava per curiosità a sentire questi 4-5 pazzi, così li chiamavano, Duke Ellington, e poi sorridevano, avevano il sorrisino classico, no? Proprio di, ma questi sono proprio così. E uscendo uno diceva, per esempio, all'altro: sai, dobbiamo dirlo a Duke Ellington di venire a sentire questi qua, pensa un po' te, suonano e finiscono il pezzo improvvisamente, senza il tradizionale
la sfumata, diciamo, la sfumata. A cui siamo abituati anche radiofonicamente.
Particolari per sottolineare come effettivamente questa musica
nel momento della sua contemporaneità fosse molto difficile.
E ha cambiato naturalmente anche gli ascolti. Se era difficile all'epoca, era difficile forse far conoscerla qui a Bolzano, andiamo a vedere negli altri centri un po' più piccoli, quello che invece da molti anni si sta facendo. Partirei proprio da Bressanone, che è il più lontano geograficamente qui da noi, dove appunto Norbert Dalsas da molti anni lavora al gruppo Decadenza, e lì a Bressanone nell'Einreiter Keller, questo luogo storico come citato all'inizio, ha scelto una chiave un po' diversa per portare appunto in un piccolo centro di provincia, lo diciamo con tutto il rispetto naturalmente per questo luogo, il jazz di nomi grandi, ma anche dei talenti che nel luogo da quei grandi imparavano. Norbert Dalsas.
Devo dire che il gruppo Decadence è nato come gruppo di attori che hanno voluto dire la loro, cioè più di attori per teatro hanno fatto il cabaret, ed era un gruppo di persone che diceva le cose che a certi non potevano non star bene, per cui era un gruppo, diciamo, molto
contestatore,
alternativo. E diciamo, da questo gruppo io sono entrato proprio con queste persone facendo musica per questi cabaret. E devo dire che il jazz è proprio una di queste forme che sono nate sovversive, sono nate perché volevano, per esempio il bebop voleva farla finita con lo swing, con questa mielaggine di suoni, di impastature varie, che fra l'altro questi periodi li conosciamo anche dall'arte, se pensiamo al barocco, al rococò, poi...
C'è sempre qualcuno che spezza a un certo punto.
Qualcuno che spezza, il jazz è una di queste forme. Adesso se parliamo del jazz in America, possiamo forse pensare che il jazz in America è grande, tutti lo sentono, lo ascoltano ed è una musica molto popolare, ciò che non è minimamente vero, perché le esperienze che poi abbiamo avuto facendo suonare musicisti, che per noi sono proprio nel limbo, vengono qui e dicono wow, qui la gente ci ascolta, stanno sui tavoli, bevono un bicchiere di vino, ma ascoltano la
musica.
Più a
Bressanone che a New York.
Più a Bressanone che non a New York. Ecco, per cui il jazz è una nicchia e è fatto di, diciamo, è sostenuto da persone come stiamo seduti qua che hanno una passione e come questa passione dentro di noi, diciamo, riusciamo a trasmetterla. Ecco, e Decadenza ha fatto in questo senso la storia dall'inizio degli anni Ottanta.
Forse anche il vostro nome era molto alternativo, no? Portare musica e cultura e chiamare tutto Decadenza voleva significare pur qualcosa.
Non,
no?
Poteva essere
che anche così. Eval Conchider del festival invece Merano Jazz, che si svolge in luglio quest'anno, se non ho letto male, sì. Forse può portarci una carta in più. Merano appunto da molti anni celebra questo festival, che però ha come caratteristica, forse direi unica, all'epoca quando è stata introdotta, il fatto di volere, come anche queste cinque giornate hanno insegnato, voler insegnare appunto il jazz. Da sempre c'è stato, forse anche sfruttando il concittadino meranese Franco D'Andrea, il fatto di introdurre appunto un workshop, potremmo chiamarlo un seminario, una scuola di jazz nell'ambito del festival stesso, non come una cosa separata ma proprio assolutamente integrante.
Sì, è un insieme di laboratorio e festival.
Eval Conchider, non
Eval Conchider, sì. Mi scuso un po', sono molto raffreddato. Franco D'Andrea praticamente è una specie di patrimonio, tra virgolette, di Merano, e lui stesso aveva già suonato negli anni 50 a Merano, no? Aveva fatto anche i primi tournée, lui ha conosciuto qui in regione il jazz, chiaramente allora ascoltando la musica, poi anche suonando la musica. E per allargare un po' l'orizzonte storico, in regione il jazz, almeno già dagli anni 20 si suonava, c'erano dei concerti a Merano, ho fatto una piccola ricerca, c'erano già allora, no? Non so, stile New Orleans, Dixieland, forse i primi, no? Si dovrebbe approfondire un po' la ricerca. Comunque noi a Merano abbiamo avuto, anche con Laura Weber, già esperienze prime, anche con Franco D'Andrea, e poi inizio anni 90, prime iniziative un po' di continuazione, e dal 96 il festival, e da 5 anni il laboratorio con Franco D'Andrea, soprattutto con il concetto un po' di unire tramite questo linguaggio universale il nord col sud. Noi abbiamo sempre metà docenti dell'era italiana e poi del dell'Italia e del mondo tedesco. E per noi questo è anche un concetto molto importante, no? Tramite la musica un po' portarci in contatto, e siamo anche riusciti di creare tra i docenti contatti, e loro hanno fatto anche concerti insieme, no? Per esempio sono andati in Austria a suonare insieme caro Alberto Cannevali con Robert Fried, il sassofonista di Salisburgo.
Ecco, forse non si è mai persa la convivialità del jazz, no? Anche tra di voi, vi conoscete naturalmente tutti, in qualche modo avete lavorato insieme, e quello che dice Ewald Conchider conferma questa cosa, il jazz come luogo e punto di incontro tra il nazionale e l'internazionale, tra l'internazionale ad esempio il locale, quello che avviene ad esempio a Lives, nel neonato, potremmo dire così, Luca Steccotti Festival, che nella sua ultima edizione si è chiamato Dal Nord al Nord, e che ha forse come sua cifra il fatto di scegliere o di andare a pescare nel jazz nord europeo, nella fredda Norvegia ad esempio, dove forse non ci si immagina che la musica calda nera americana abbia attecchito così bene.
Sì, il festival di jazz di Lives diciamo è un qualcosa che si sta coagulando man mano. C'è stata un'esperienza 2 anni fa con un singolo concerto, e poi quest'ultimo anno con 2 concerti. È un'esperienza molto particolare, è un'associazione di Lives, c'è la valorizzazione di uno spazio molto interessante che è questo teatro di Pinetta di Lives, il Teatro delle Muse. C'è l'idea di dare per scontato che il jazz è una realtà di nicchia, e però c'è anche il desiderio di guardare un po' verso il futuro e anche al pubblico giovanile. Un problema di fondo del jazz è che il pubblico sta un po' invecchiando, ecco, quindi si cerca un po' di sperimentare qualche connubio con altre musiche, qualche tendenza diciamo davvero moderna che guarda al futuro, e questa è un po' l'idea di fondo. E poi naturalmente c'è stato anche il desiderio molto forte nell'ultima edizione di coinvolgere i musicisti locali in un'operazione molto delicata, che è quella dell'artista residente. In sostanza si chiama un artista importante e si fa in modo che interagisca con i musicisti locali in una produzione. Ecco, diciamo combinando le tendenze più moderne in combinazione con sonorità particolari, eccetera, questo sguardo del nord e il coinvolgimento dei musicisti locali in un incontro concreto con grandi musicisti internazionali, ecco, si sta costruendo un qualcosa man mano insieme.
Luca Steccotti dice che il pubblico sta invecchiando, in sala siamo tutti giovanissimi, vedo invece, e quindi il jazz non tradisce se stesso. E adesso io proporrei proprio una clip che proviene dalla terza serata, quella dedicata a Miles Davis, intitolata proprio La ricerca, in cui bisogna proprio sottolineare il fatto che il jazz rimane tale se continua a rinnovarsi e a cercare linguaggi nuovi.
Penso che Miles possa essere un po' paragonato ai grandi uomini del Novecento, non solamente uno strumentista. Io lo paragonerei un po' a Fellini piuttosto che a Apollo, piuttosto che a un grande pittore o a un grande scultore, piuttosto che a un grande regista, qualcuno che attraverso il proprio strumento ne ha fatto un'arte così grande che è riuscito a superare lo strumento stesso per entrare in qualche modo in una dimensione molto più ampia.
Miles comincia veramente a sperimentare dei sistemi per scardinare le strutture e la forma, e poter gestire direttamente sul palco i movimenti all'interno di questi brani che diventano come delle suite. Quello che è considerato il disco più importante, insomma, del periodo, e non solo, ma uno dei dischi più importanti della storia del jazz, che è Kind of Blue. E forse se venisse un alieno e mi chiedesse che cos'è il jazz, forse io gli darei Kind of Blue. Miles telefona a Joe Zawinul e dice: Joe, dobbiamo fare un disco. piacerebbe venire alla registrazione con noi? Prima volta, mai sentiti prima? E Giorgio dice, certo, figurati se non vengo a registrare. Quando? Domani. Ah, bene. Porta della musica. Quindi Giuseppe non arriva col suo pacco di composizioni e tira fuori questa ballad fantastica che si chiamava In a Silent Way, ed è questo pezzo. E Miles dice, suona il piano, bello, bel pezzo, bel tema, però ci sono un po' troppi accordi, togliamo questo, togliamo anche questo. Ecco, adesso è perfetto. Ed era un unico Mi maggiore su cui si muoveva questo tema. Questa è la versione di In a Silent Way con gli accordi originali di Joe Zawinul, che poi porterà It's About That Time.
Jazz può anche essere un'arte in levare, insomma, no? Ci fa più fatica spesso a togliere che ad aggiungere. Miles Davis ha tolto tutto quasi praticamente di quello che gli era stato portato. Voi come vi regolate nello scegliere qualcosa che poi deve attirare il consumatore e deve comprare il biglietto e andare a vedere lo spettacolo?
Norbert Lassas.
Cioè, io dico, io sono musicista, per cui ho delle preferenze, però so che ognuno ha delle preferenze diverse leggermente, per cui è importante sapere di generi diversi che in un festival si possono raggruppare forse uno dietro l'altro facendo un circolo a 360 gradi in poco tempo, però diciamo la scelta deve essere fatta su, il jazz cos'è fondamentalmente? È improvvisazione come una caratteristica e emozione che riesce a trasmettere, per cui può essere anche un gruppo di New Orleans, un gruppo che suona Django, The Music of Django, ne abbiamo qui in regione, bravi, giovani, che riescono a creare, ricreare emozioni di un tempo passato, però li ricreano anche in chiave moderna. Questa forse è la cosa più importante, la chiave moderna non vuol dire essere trasgressivi per forza, però essere sempre quello che il jazz di Davis, in questo caso, ha sempre voluto essere. Un qualcosa oltre questo confine rosso, però stando dentro in un certo genere che può essere swing anche.
Io voglio a questo punto raccogliere una provocazione che Vittorio Albani, forse anche in parte contro il suo interesse, diceva a proposito del grande successo di queste serate, perché è uno dei motivi per cui questa serata si è fatta, no? Del perché così tante persone sono andate. Un po' l'abbiamo capito dalla qualità musicale che abbiamo potuto ascoltare, però Vittorio Albani mi diceva proprio, beh, ma per forza è venuta tanta gente, era gratis. E io voglio farglielo spiegare un po' meglio e poi sentire se qualcuno dei relatori è d'accordo su questo.
Passo subito, vorrei...
Prego, prego, è aperto.
Vorrei solo aggiungere, a parte il gratis, che è stata fatta una comunicazione eccezionale.
Ecco, su questo infatti entriamo.
Questo è, secondo me, sta al primo posto.
Non è mia, non è che l'ho detta io. L'ho sentita,
però me l'hai detto tu a me.
L'ho sentita da molti, ovviamente. E poi io mi arrabbiavo giocando su questa cosa perché c'erano 800 persone fuori e due giorni dopo al Carambolage c'era un meraviglioso concerto e c'erano 36 persone. Perché quando si organizza così bene un evento, perché lo è diventato, che è stato coperto mass mediaticamente praticamente ovunque, cioè anche se uno camminava per strada si vedeva passare un autobus con, tra l'altro, una buona scelta grafica. Io ho fatto i complimenti a chi ha fatto questa grafica qui, perché è bella. È ovvio che abbiamo avuto fortuna di giocare sulle cinque giornate, i cinque musicisti di un quintetto e via di questo passo. Comunque ci siamo divertiti di fantasia. Però è vero, quando viene in una città fondamentalmente non immensa come Bolzano, presentata bene con tutti
i crismi, insomma, la cosa, esatto, funziona. Basta la comunicazione per gli altri, se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro. Gabby Fight.
Beh, anch'io sono stata in mezzo al pubblico, alla folla, quando stavamo davanti al conservatorio e l'autobus è venuto e ci ha quasi travolto.
Anche senza la pubblicità dietro.
E dico, cavolo, cosa è successo? Cioè, si sentiva proprio dappertutto questa voglia di entrare, questa passione. E io poi ho ben chiesto intorno a me, ma se aveste dovuto pagare, sareste venute lo stesso? Sì. Questo a me ha ben
così
anche fatto
detto
riflettere, nel senso che non so quante persone entrano al conservatorio, 400 persone. Questo, io che gestisco un piccolo teatro dove ogni euro deve essere piazzato nel modo equo e giusto, dico, con 5 euro a persona forse poteva anche spendere i soldi per altre realtà, per esempio.
Sì, magari qui posso aggiungere qualcosa, nel senso che di queste dinamiche noi chiaramente stiamo facendo studi da molto tempo. Queste cose si fanno esattamente per questo, cioè per capire le motivazioni del pubblico. Allora è vero che cioè, con la folla là fuori potevamo mettere i 30 euro di biglietto, avremmo comunque raggranellato un bel po' di soldi, ma il senso di vedere dove scatta questo interesse. Sicuramente uno dei dati che emergono dai questionari, dal rapporto con il pubblico che nasce con questi esperimenti, è questo desiderio di avere momenti di apprendimento. Questo è molto più del gratis, molto più della comunicazione. Quando passa l'informazione che il pubblico avrà insieme a un grande artista, chiaramente di grande richiamo come era Fraiso, è stato un colpo di fortuna, insomma, perché pensato quando Fraiso ancora non era una grande star come quando poi invece è arrivato. Però quando passa l'informazione che si possono avere delle informazioni per scavare un po' di più in quello che invece il concerto tradizionale non offre, no? Si apre il sipario, si chiude il sipario, e si prende la prestazione, questa voglia di imparare è un nuovo dato della produzione culturale. Quindi questo è il fattore forse più importante, no? Poi le politiche del gratuito sono politiche da fare in dosi omeopatiche, però sono da fare non solo per la mano pubblica come in questo caso per la provincia, sono da fare anche da parte degli organizzatori. Pensate, il Bank Hall Theatre di Londra fa 200 spettacoli gratuiti all'anno. Qui c'è stata la discussione per i 20 del Teatro Cristallo appena aperto, però il Bank Theatre di Londra, che è uno dei più grandi teatri di Londra, lo fa tutti gli anni. Cioè, perché chi ha una missione di ampliare la propria audience deve ragionare su questo discorso, cioè il blocco psicologico che anche un euro di biglietto mette è un blocco psicologico, cioè io non voglio conoscere una cosa nuova, siccome non so cos'è non gli do un valore economico, non la pago neanche un euro. Dopo che l'assaggio, come qualunque profumiere o qualunque spacciatore sa bene, probabilmente gli so dare, la so inserire nel mio parametro della spesa e quindi gli so dare un valore tra i 5 e i 35 euro.
Ecco, Antonio Lampis ha citato lo spacciatore, adesso in qualche modo parleremo anche noi di spacciatori, perché nella serata dedicata a Chet Baker più volte è stato fatto riferimento ai suoi costumi, diciamo così, poco ortodossi in questo termine. Abbiamo però anche fatto riferimento a Paolo Fraiso, forse questo bisogna dirlo, così tanta gente è venuta perché un nome grosso inevitabilmente c'era ed in più anche gratuito. Però vedremo insieme questa clip su Chet Baker e poi proseguiamo appunto la nostra chiacchierata.
Chet Baker sicuramente è nato dentro la musica, questo è evidente. Come dici tu, probabilmente non avesse suonato la tromba, avrebbe suonato un altro strumento. Comunque la musica ce l'aveva assolutamente dentro, lui non la conosceva, o meglio, la conosceva pochissimo, e quindi il suo modo di suonare era quello di cantare, sia con la tromba che con lo strumento, quello che in realtà gli passava per la testa.
È una delle doti fortissime di Chet Baker, perché per tutto il cammino lui non è un compositore, rimane esclusivamente un interprete, ma quello che è riuscito a fare come interprete è paragonabile a quello dei grandissimi attori del cinema. Si diceva che Marlon Brando riuscisse a creare un'orbita, questo lo diceva Elia Kazan, in cui trascinava gli attori. Chet Baker più o meno riesce a fare questo, non ha mai composto un brano, non era un arrangiatore, non era sicuramente un direttore musicale, perché insomma c'era poco da fidarsi da uno che aveva queste dipendenze così sviluppate, però c'era questa capacità. Questa capacità di non rinunciare a niente che fosse il linguaggio del jazz nell'energia, ma nello stesso tempo c'era un'attenzione a mantenere un clima piuttosto cantabile. I brani rimanevano impressi, avevano successo e facevano il giro delle radio. Avrebbe dovuto suonare Chet Baker, che era lì, ma io non lo sapevo, per cui io ho suonato Raw Midnight e alla fine del concerto vedo arrivare Chet Baker verso di me, che in italiano mi dice: bravo, complimenti, hai suonato bene. Io sono rimasto stecchito.
La musica sia più bella adesso che ci è stato un po' spiegato come la si ascolta, però sicuramente forse sul tema dell'orecchiabilità che aveva citato Nicola Ciardi, un po' più orecchiabile è quando abbiamo delle chiavi di lettura, no? Come si diceva poco fa. Abbiamo visto appunto, abbiamo parlato del gratis e abbiamo cercato di capire anche il perché, però io vorrei proprio tornare sul tema jazz. Non abbiamo spiegato il concetto di jazz, cos'è il jazz, è forse indefinibile, assolutamente indefinibile, però vorrei ritornare sul fatto che oggi il jazz è entrato nel conservatorio, quindi così tanto rivoluzionario non lo è più. Si è seduto? Cosa succede il jazz? Voleva dire qualcosa Luca Sticotti? Prego Luca.
No, vorrei dire che se è entrato nei conservatori vuol dire che anche il jazz ha una sua accademia, una sua classicità. E questa è una prima cosa. La seconda cosa sul dire che cos'è il jazz, ecco, secondo me quello ha molto a che fare con la creatività, che si gioca su due piani, sul piano della composizione e anche sul piano dell'improvvisazione, e sono due piani che sono poco presenti contemporaneamente nelle altre musiche. Quindi diciamo che c'è un tasso di creatività superiore alla media, e questo secondo me è la sua forza e la sua vitalità.
C'è la composizione che noi associamo a un conservatorio e anche in più la vitalità dell'improvvisazione. Vittorio Albani, su questo me l'hai suggerita tu questa domanda?
Te l'ho suggerita per il fatto che molta gente che è rimasta fuori in queste serate ci ha chiesto più volte: ma perché non l'avete fatto da un'altra parte, in un posto più grande? Vabbè, prima risposta semplice: perché gli altri teatri erano occupati. Ma allora al Palasport? Questo sarebbe stato la morte di questa cosa, perché abbiamo veramente lottato e voluto che quando c'è stata offerta la possibilità di farla nella sala del conservatorio abbiamo detto immediatamente di sì, perché era il luogo ideale. E non so se a voi capita, ma normalmente, almeno a me personalmente, capita molte volte di sentire musicisti classici iscritti al conservatorio eccetera 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 che sottolineano questa cosa, e cioè il fatto che in qualche modo oggi il jazz sia veramente diventato lo dicono ancora sottovoce, però lo dicono, almeno le menti, diciamo così, forse più avanti o forse più, non lo so, pericolose per certi versi, molte di queste menti dicono il jazz è la musica classica di oggi, è la vera musica classica di oggi che, insomma, è fuori dall'armadio, in poche parole, senza, bisogna stare molto attenti a dire queste cose, perché c'è la musica classica, una musica seriosa, comunque o seria, è indubbiamente in un altro mondo ancora. Eppure questa è una cosa che in Italia si ode, vi è qua nelle strade, all'estero invece è una cosa già assodata tranquillamente.
L'ultima lezione, concerto di queste 5 giornate rivoluzionarie sul jazz era dedicata proprio alla contemporaneità, e direi di ascoltarla.
Wynton Marsalis riesce a fare in qualche anno 3 cose fondamentali. La prima, diventare appunto una grande star del jazz. La seconda, diventare un uomo molto importante per la politica culturale di una città come New York. E la terza, riportare, riconciliare il jazz con l'ambiente delle istituzioni, con l'establishment. E Wynton Marsalis riteneva che per ridurre il danno di tutto quello che era stato il jazz degli anni 70 si dovessero evitare almeno 3 cose. Prima, evitare il free jazz, assolutamente. La seconda, evitare le contaminazioni con le avanguardie europee. E poi la terza, questa proprio sicuro, evitare il jazz elettrico. Ecco, tutte cose che invece David Douglas fa puntualmente. Dave Douglas studia il Novecento europeo, lo ingloba nella sua musica. Ama moltissimo il Davis, non solo acustico ma anche elettrico. Inoltre ama improvvisare anche al di fuori dei canoni del blues e dello swing. La free improvisation, come si dice in gergo, sia di matrice americana che di matrice europea. È uno che suona qualsiasi cosa, insomma.
L'establishment ormai è coinvolto nel jazz e dice appunto Stefano Merighi, è uno che suona un po' di tutto e oggi effettivamente sotto l'etichetta jazz entra molto, non dico tutto, ma entra veramente tanto. Lì c'è scritto finale, questa è una piccola clip un po' più lunga delle altre che anche con Till Mola, che è quello che ha un po' tirato le fila per l'Ufficio della Cultura di queste 5 giornate, abbiamo deciso di mettere alla fine di questa chiacchierata conversazione. Perché è un po' un esempio di come si possa comunicare il jazz. Qui c'è un piccolo paragone, diciamo così, tra due modi di interpretare il suono della tromba, tra Chet Baker e Miles Davis, che un grande affabulatore, perché questo bisogna dire, come è Paolo Fresu, che ha una grande capacità di raccontare episodi, ha esemplificato lì nella serata numero 4 delle 5 giornate del jazz. Con questo ci congediamo da voi, ma vi consigliamo di rimanere qua e non uscire dalla sala per 6 minuti e mezzo. Prego.
Ecco, il discorso di Miles è molto più, in un periodo preciso, molto più ampio, c'erano queste quasi suoni lacinanti, queste frasi molto verso l'acuto, invece Chet Baker si teneva molto più in un ambito veramente ristretto, cioè riusciva a creare una melodia straordinaria e ricchissima in un intervallo di un'ottava, perché non poteva suonare più che quello, e quindi era costretto in qualche modo a dire tutto quello che doveva dire utilizzando poco, cioè come avere un pittore che ha in mano 10 colori diversi, improvvisamente si trova ad averne 2 e deve ottenere lo stesso risultato. Quindi questo creativamente è molto interessante, perché obbliga l'artista a trovare dentro di sé una chiave diversa per fare quello che altrimenti si farebbe con un altro strumento.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.